Shop Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
Buongiorno, oggi sono ad Affoltern im Emmental, paese di poco più di 1000 abitanti nel Canton Berna. Siamo nel circondario dell'Emmental, che è uno dei circondari amministrativi in cui è suddiviso il Canton Berna. Fanno parte una quarantina di comuni e per arrivare abbiamo attraversato davvero un paesaggio, in questo caso è il caso di dirlo davvero da cartolina, idilliaco, no? Molta campagna, colline, prati con questo verde molto acceso in contrasto con un prato pieno di fiori gialli, quindi c'era un giallo verde molto molto bello, case tipiche della zona, tetti spioventi, balconi decorati con tanti fiori, quindi le colline. Davanti a me adesso c'è un edificio tradizionale, solido, con legno a vista, e anche davanti dei disegni, no? Sono come delle piccole sculture di legno, quindi un legno intagliato, che raccontano la vita contadina. Infatti sulla sinistra riconoscibilissima una bella mucca, poi c'è un bidone del latte, si capisce che qui fanno il latte. Infatti sono davanti al caseificio dimostrativo ed è qui che turisti e curiosi del posto e non ogni giorno scoprono la storia di quel formaggio, forse il più famoso del mondo, quello con i buchi. L'Emmentaler nasce qui nell'Emmental bernese nel Medioevo come frutto dell'ingegno contadino. I casari della valle dovevano conservare grandi quantità di latte e quindi cosa fanno? Le mettono in queste forme grandissime. Oggi visiteremo anche un caseificio qua vicino che produce realmente questo formaggio, quindi una canzone e poi raggiungo i miei ospiti che cominceranno a raccontarmi questa storia che va indietro di diversi secoli.
Oh, no, I'm setting out an SOS.
Doc Swiss, qualità svizzera sotto i riflettori.
Si dice abbia quasi l'età della Confederazione Svizzera. Non esiste un luogo solo dove viene prodotto l'Emmentaler, ecco perché abbiamo scelto il caseificio dimostrativo. Poi però andremo anche in un caseificio vero e proprio qua vicino per vedere come il latte viene trasformato in formaggio e soprattutto come mai a un certo punto di questa trasformazione si formano anche i famosissimi buchi dell'Emmentaler. Mimo Caci ha detto che ci diamo del tu, confermiamo, vero?
Perfetto, buongiorno a tutti.
Allora, Mimo Caci, che sarà un po' la guida oggi all'interno di questo racconto. Siamo in una Käseküche, in una sorta di caseificio del 1700, dove poi viene anche fatto il formaggio in modo dimostrativo con il fuoco, eccetera. Ma insomma, i caseifici ufficiali che producono l'Emmentaler, quanti sono in tutto?
Sono 85. Normalmente sono delle famiglie che qua nella regione del Valle dell'Emme che producono ancora oggi il formaggio l'Emmentaler a Oppe.
Ecco, adesso abbiamo detto Emmentaler, Valle dell'Emme, cioè Emmental. Sono sicuro che molte persone questo formaggio lo chiamano l'Emmental, soprattutto in italiano, no? Non è proprio giusto, cioè spieghiamo un po' questa differenza. È Emmental o Emmentaler?
La valle si chiama Emmental, il formaggio si chiama Emmentaler. Allora, alla fine è nient'altro che la lingua tedesca che definisce che una cosa si finisce con la ER.
Se uno dice ho il formaggio Emmental o vendo il formaggio Emmental, vuol dire che non è quello originale, allora?
Giusto. Se volete un formaggio Emmentaler AOP originale, dovete guardare sulla scrittura che c'è scritto Emmentaler. Quello è importantissimo.
Allora, ho visto anche sul vostro sito che una delle prime menzioni scritte del formaggio Emmentaler risale al 1557, dove il consigliere Hans Rust di Burgdorf dona al medico di Basilea Felix Platter una bella forma di formaggio dell'Emmental, quindi di Emmentaler, come regalo di nozze. Poi nel 1815 Johann Emanuel Effinger costruisce il primo caseificio della Valle dell'Emme nella tenuta del suo castello a Kiesen.
Davanti a noi c'è anche...
È rappresentato qui proprio su questa lavagna.
C'è anche la foto di lui, o un disegno. E proprio là mi sembra che era il punto che da un formaggio si è fatto di più latte, si aveva di più di latte, allora si poteva incominciare a fare le forme di 100 kg. Mi sembra che quello proprio 1815 è il fatto che facevamo il formaggio più piccolo e adesso da quell'anno là c'è l'Emmentaler come si conosce oggi.
Ed è proprio anche una delle regole, no? La forma dei 100 kg, l'Emmentaler nasce proprio con queste forme. A inizio Novecento c'era l'Unione Svizzera del Formaggio che disciplinava la produzione e la vendita delle varietà di formaggio Emmentaler, Groviera, Sbrinz, quindi anche, anche in altri casi. Si è sciolta nel 96 e nel 1997 è nato invece proprio solo per l'Emmentaler il Consorzio Emmentaler. E qui c'è anche Urs Schlüchter, che è il CEO, il direttore di questo consorzio. Buongiorno, parla italiano lei?
Buongiorno a tutti. No, tedesco.
Da machen wir Deutsch und dann werde ich ja übersetzen. Also, cos'è questo consorzio dell'Emmentaler?
Nach dem Fall der Käseunion 2000 musste jede Sorte ein Consorzio.
Anche proprio una norma federale, dell'Ufficio federale dell'agricoltura, che ogni produttore di formaggio tipico, quindi anche registrato, dovesse avere un consorzio proprio per avere anche questi fondi di aiuto alla produzione. Quindi è nato così il consorzio dell'Emmentaler. Cosa fa concretamente oggi?
Heute sind wir vor allem verantwortlich für den Markenschutz.
Ecco, si occupano soprattutto della tutela del marchio, dell'appellation d'origine protégée, di questo AOP, denominazione di origine protetta, e anche sicuramente oltre che controllare la regolamentazione, si occupano anche di facilitare anche il marketing, la commercializzazione, no, del formaggio. Ha citato AOP, ecco, anche questo non è nato subito forse col consorzio o già da subito c'era questa denominazione AOP?
Also die Geschichte ist so, dass wir eigentlich uns unterscheiden wollten von anderen Emmentaler Käsen.
Ecco, mi sta dicendo Urs Schlüchter che a un certo punto il consorzio ha detto dobbiamo differenziarci da altri formaggi dell'Emmental, proprio perché dicevamo il nome Emmentaler significa semplicemente formaggio dell'Emmental, e quindi hanno fondato questa AOP che definisce proprio la originalità di quel prodotto. L'idea invece dei buchi all'interno, no? Ma quella anche è tutelata? O chiunque potrebbe fare un formaggio coi buchi?
Also grundsätzlich kann jeder, der das Fachwissen hat vom Käsen, kann Großlochkäse produzieren. Also
già traduco, dice in teoria chiunque che sappia come si fa un formaggio potrebbe produrre un formaggio coi buchi.
Es braucht dazu die Propionsäurebakterien und die kann man grundsätzlich erwerben, aber für den Emmentaler AOP gibt es Agroscope, das ist
mi sta dicendo che per proprio la formazione dei buchi ci vogliono queste culture di batteri propionici che vengono inserite nel latte e poi trasformandosi causeranno questi buchi. Chiunque volendo potrebbe prendere questi batteri propionici, però primo non è così facile, bisogna avere il know-how e poi per avere proprio i buchi tipici dell'Emmentaler bisognerebbe andare a Agroscope, che è un istituto della Confederazione, a prendere queste culture di batteri, però lì le possono prendere solo chi fa parte del consorzio Emmentaler. Ecco quindi perché proprio solo chi fa l'Emmentaler può andare a prendere questo ingrediente principale.
Und wir haben auch Herkunftsnachweiskulturen, HNK heißen die, und das ist ganz wichtig, das kommt.
Ecco, anche questo tema molto interessante per capire se in tutto il mondo è un'imitazione originale, ci sono queste altre culture, Mimo Caci, no? Ci stava raccontando il direttore del consorzio, che sono quasi una specie di impronta digitale, no?
L'Emmentaler AOP è l'unico formaggio al mondo che c'ha delle culture che proprio sono solo per noi. Allora, in senso, se vogliamo guardare se è un formaggio originale Emmentaler AOP, possiamo cercare quella cultura nel prodotto finale e possiamo essere sicuri se è originale o se è infatti un formaggio, un'imitazione che qualcuno ha prodotto.
Ma se solo ne assaggiate una fetta, voi che siete qui in casa lo capite?
Also beim Degustieren da spürt man natürlich den Geschmack und der kann ja von jeder Käserei zur anderen ein bisschen unterschiedlich sein, aber eigentlich spürt man die Qualität des Schweizer Käses, weil es ein Rohmilchkäse ist im Vergleich zu ausländischen Mitbewerbern, die pasteurisierte Milch verwenden.
Allora, proprio solo al tatto e al gusto è difficilissimo capire se è un AOP, però è facilissimo fare la differenza se è un formaggio che viene fatto qui, che è un Emmentaler prodotto a partire dal latte crudo, a differenza di formaggi che sono fatti invece con latte pastorizzato e che magari arrivano dall'estero. Adesso ascoltiamo una canzone, abbandoniamo questa cucina così antica del 1700 e sempre qui dal caseificio dimostrativo continuiamo a raccontare questa storia antichissima del formaggio.
Lo vedi come sei, arrenditi stanotte, che non ci metteremo a tremare come foglie. Siamo stati mai liberi a volte, sei tu che mi hai insegnato a giocare a chi è più forte. Ogni volta è così, ogni volta è normale, non c'è niente da dire, niente da fare, ogni volta è così, siamo sante o puttane, non vuoi restare qui e neanche scappare. Mamma mi diceva sempre, siamo come angeli, e ti ripetevo sempre, per favore abbracciami. Io però ho chiesto niente mai, una rosa da ricamare sopra ricordi, che ne sai, che sono stanca di sentirmi sospesa e fragile, ma con te ogni volta è così, ogni volta è normale, non c'è niente da dire, niente da fare, ogni volta è così, siamo sante o puttane, non vuoi restare qui e neanche scappare. Mamma mi diceva sempre, siamo come angeli, ti ripetevo sempre, per favore abbracciami. Io però
Non so perché, ma ogni volta è così. Ogni cosa al suo posto, non mi piovere addosso. Persi per strada un incrocio per un momento. Metti che il cielo poi fosse il pavimento. Per me ogni volta è così facile.
Top Swiss.
Siamo scesi al piano sotterraneo di questo caseificio dimostrativo che è anche museo. Qui arrivano diverse persone a scoprire la storia dell'Emmentaler. Il direttore è Frank Jancic. Buongiorno, guten Tag.
Guten Tag, buongiorno.
Dietro quella vetrata vedo tantissime forme, sembra una cantina vera di stagionatura.
Das ist ein echter Keller, wir reifen hier unsere Käse aus, die wir im Laden verkaufen.
Ah, dice che è vera e anche qui proprio i formaggi passano mesi di stagionatura, però questo non viene fatto qui, es wird nicht hier hergestellt.
Nein, es wird in der Käserei in Dürrenroth hergestellt.
Andremo proprio lì fra un po' a vedere come nasce questo formaggio. Quando le persone vengono qui al caseificio dimostrativo, Frank, qual è quel momento in cui lei vede come direttore la gente rimane davvero sorpresa?
Der Überraschungsmoment ist der Wandel aus der Milch zum Käse. Wie viel es braucht, wie viel Arbeit, wie viel Handwerk.
Dice che il momento che sorprende di più è proprio questo passaggio che io spesso chiamo magico, no? Di trasformazione dal latte crudo al formaggio che comincia a solidificarsi. Sì, grazie al caglio e tutto quanto. Questo è uno degli aspetti importanti. A proposito di Emmentaler, leggevo che ci sono 13 regole ben precise che il consorzio regola per i produttori. Urs Schlüchter, direttore del consorzio, tra queste regole ce n'è una che magari è la più delicata.
Also es gibt ganz viele wichtige Regeln. Also Rohmilch ist ganz sicher das Wichtigste. Dann ist ganz wichtig auch das Einzugsgebiet, also das sind 20 km.
Latte crudo è comunque una regola molto importante. La distanza da dove viene fornito questo latte, cioè al massimo 20 km da poi dove viene elaborato, è anche un'altra regola importante. Noto che è difficile farle dire qual è la più importante. Also es ist schwierig, dass er jetzt auf einmal sagt, das ist die wichtigste, weil alle sind wichtig.
Genau. Und was natürlich zunehmend wichtig ist für den Emmentaler Käse, sind die Löcher. Und da brauchen wir neuerdings auch dieses Heublumenpulver als Hilfsstoff, ganz wichtig.
Hilfsstoff. È interessante anche questo aspetto, cioè quello della Heublumenpulver, che è questa polvere naturale ricavata dal fieno, che una volta era presente in modo naturale, no? Nel latte, con la mungitura, nelle fattorie, eccetera. Con la mungitura moderna invece, standard igienici più elevati, queste particelle di Heublumenpulver sono scomparse, i buchi anche si sono proprio ridotti, e allora per mantenere l'aspetto tradizionale del formaggio, i produttori dell'Emmentaler avevano chiesto di usare questa polvere naturale di fieno per favorire la formazione dei buchi a grandezza tipica. Ci furono anche delle discussioni a livello proprio di autorità, perché per le autorità la giunta non rispettava la tradizione, per i produttori era invece un modo per salvare, no, questa tradizione che la modernità aveva messo in pericolo. E nel 2025 il Tribunale Amministrativo Federale diede ragione ai produttori e adesso quindi possono introdurre questa Heublumenpulver come ingrediente aggiuntivo. Ma questi buchi come fanno a trovarsi alla fine nella forma di formaggio?
È una reazione di diverse cose. È una reazione delle batterie sulla temperatura, che poi nella prima parte della stagionatura, che è nient'altro che una camera calda che va a 22-23 gradi, quelle batterie hanno fame e incominciano a mangiare via per esempio anche il lattosio, ma anche le proteine del latte. E la reazione è nient'altro che producono CO2 a loro aria. Perché c'è,
cioè mangiano, si gonfiano e hanno l'aria.
Alla fine fa è nient'altro di quello. E anche là sì, è bello, perché i buchi prima erano diversi. E per esempio per il mercato italiano si prende dei caseifici che fanno dei buchi più grandi. Se io porto il formaggio in Sicilia con i buchi perfetti per il resto del mondo, la mia nonna mi guarda e mi dice: ma sono piccoli buchi.
E questa è anche una cosa che magari uno non si aspetta, e perché ci sono proprio delle regole precise che determinano anche quanti buchi deve avere la forma di formaggio, quanta grandezza deve avere. Adesso ascoltiamo una canzone e dopo la canzone vi faccio sentire invece quello che qualche ora fa ho registrato in quel caseificio Dürrenröth, che è uno degli 85 caseifici che producono l'Emmentaler. Sono ancora all'esterno, davanti a me quasi una trentina di bidoni di latte, in questo momento vuoti, girati, quindi hanno già fatto il loro servizio, e incontro Urs Kämpfer di Dürrenröth. Siamo a un'oretta e mezza da Zurigo circa. Buongiorno, parla italiano un po'?
No.
Fa niente, qui farò la traduzione. Allora, Urs Kämpfer, prima di tutto, da quanti anni lavora col formaggio?
In dieser Käserei bin ich seit 25 Jahren. Und vorgängig habe ich eine Lehre als Käser gemacht, von 16 bis 19 Jahre alt, ja.
Dopo un apprendistato nel mondo del formaggio come casaro, ha iniziato a lavorare qui da 25 anni che fa formaggi. Si ricorda la prima volta che ha preso la sua prima forma di formaggio che era diventata Emmentaler? Che sensazione ricorda?
Ja, das war schon in meiner Berufslehre, habe ich schon im ersten Lehrjahr. Heute ist das normal, als junger Knabe ist das, ein 100 Kilo Käse, ist das sensationell natürlich, oder?
Dice infatti Urs Kämpfer che come ragazzo durante l'apprendistato che ha preso questa forma di formaggio grandissima di 100 kg, perché appunto le forme hanno tutte 100 kg. Allora Urs, possiamo entrare? Tra l'altro qui il latte arriva ogni giorno, no? Die Milch kommt jeden Tag hier.
Ja, die wird täglich, sogar zweimal täglich bei uns, wird sie angeliefert.
Viene sempre portato qui dai produttori del latte della zona e viene anche due volte al giorno lo consegnano, viene lavorato subito affinché il latte non debba rimanere, diciamo, in magazzino e possa magari perdere delle qualità. A proposito di controllo qualità, come fate a essere sicuri che quel latte è veramente quello buono che ci vuole per fare questo formaggio?
Ja, die überprüfen wir selber, überprüfen wir die täglich und mit auch mit
Käserei. È un latte che viene testato comunque ogni giorno, c'è anche un laboratorio esterno che lo testa, quindi si fanno comunque dei controlli di qualità anche prima di elaborare.
Giusto. Volevo aggiungere che da Urs ogni giorno arrivano 34 contadini che forniscono il latte. E parliamo di latte crudo, allora, di latte proprio dei animali che stanno fuori sull'erba, sul prato, e che mangiano solo le cose naturali e niente cose che erano in un silo. Allora, proprio un latte di altissima qualità.
Allora, noi entriamo intanto, con entrata riservata agli addetti ai lavori, bellissimo che con Topsis possiamo entrare. Qui siamo nella parte iniziale, dove il latte viene elaborato agli inizi. Dove Urs, qual è il primo luogo dove viene messo il latte?
Ja, als erstes geht die Milch in einen Waagekessel, da wägen wir die
Milch. La primissima cosa è che viene pesato, di modo che poi i produttori del latte vengono subito pagati, cioè subito, non è che viene cash bezahlt, oder? Ah sì? No, eben, non è che viene dato il cash, però viene proprio pesato perché lo pesano in base a chili. La bilancia dov'è, Mimo? È qua vicino?
La vediamo là sopra al muro, attaccato al muro, che ogni contadino c'ha il suo numero che poi lo mette da solo e così abbiamo anche tutti i chili insieme. E quello che è interessante è che il latte si paga ai chili e non ai litri.
Qui tra l'altro io il latte in questo momento non lo vedo perché è proprio inserito, no, in queste piccole cisterne, perché faranno 2 metri per 3, 2 metri per 4, qualche tubo che trasporta, dietro di me c'è anche, ecco, questo sembra proprio un grandissimo laboratorio con tantissimi tubi, no, che escono, qua c'è chip, Austauscher, Tank 2, von Pasteur 27, cisterna 2, questo sembra un armadio di tubi complicatissimo, che cos'è? Was ist das hier?
Qua è come il cervello dei tubi, in senso che ormai qua dentro abbiamo tantissimi posti dove fare il formaggio o anche altri prodotti, allora proprio è come il cervello dei tubi.
C'è un procedimento, mi raccontava Urs Kämpfer, molto importante, ovvero il latte viene entrammt, cioè viene tolto una parte di grasso che poi utilizzeranno per fare del burro, il latte viene messo in un cilindro che lo centrifuga e viene, per così dire, sgrassato, affinché possa essere il latte giusto per l'Emmentaler.
Giusto. Noi col burro poi qua ci facciamo belle cose, perché un burro fresco di Urs Kämpfer su un pane fresco, una meraviglia.
Allora con Urs intanto andiamo di là, qui bisogna anche sempre, ci hanno fatto coprire le scarpe chiaramente per motivi igienici, con una piccola plastica blu che bisogna anche bagnare in un liquido apposta di modo che sia veramente disinfettata. E qua siamo davanti a una cisterna, anche qui saranno un 5 metri per 3, dove il latte viene riscaldato. Là vedo un computerino. Urs lavora da 25 anni, no, nel campo della produzione del formaggio. Quanta tecnologia è cambiata in questi 5 anni? Cioè, era già così 25 anni fa?
Nein, da war noch kein Software. Aber wir noch den Schalter für eine Pumpe zu bedienen.
Qua anche 25 anni fa, che comunque è poco, c'era ancora un interruttore da girare per pompare il latte in questa cisterna, il peso lo scrivevano su una lavagna con il gesso, quindi ecco, in questi 25 anni sono cambiate anche tante cose. Qui a quanta temperatura va scaldato il latte?
Ganz am Anfang 31 Grad brauchen wir für unsere Milch aufzuwärmen.
31 gradi all'inizio affinché queste colture di batteri comincino a lavorare. C'è un aspetto già molto importante qua al quale bisogna fare attenzione in questa fase, Mimo?
Sì, allora quello che si può dire è che noi in Svizzera abbiamo ancora le batterie originali di anni e anni fa. Là siamo molto unici in tutto il mondo che abbiamo ancora quelle batterie là. Quello che è anche importante è che a quella temperatura là si mette dentro anche il caglio.
Cioè qua in questa cisterna si mette il caglio.
Giusto. E il caglio anche in forma liquido. E quello che l'Emmentaler AOP della Svizzera è l'unico al mondo è che noi abbiamo una batteria proprio riconosciuta solo da noi. In senso, se facciamo nel prodotto finale un test, se lo troviamo quella batteria là, la batteria dell'Emmentaler, si può dire che è un formaggio originale Emmentaler svizzero.
Allora intanto Urs, la fase successiva da questa grande cisterna qual è?
Die Milch wird dann mit Lab wird sie dick wie ein stichfestes Joghurt.
Con questo caglio il latte comincia a solidificarsi come uno yogurt bello duro.
Dann schneiden wir mit der Harfe diese Milch zu Käsekörner.
Sono bricioli di formaggio, è anche là importantissimo che questi bricioli hanno sempre la stessa forma in senso grandezza, perché hanno l'influenza sui buchi che poi succede più tardi.
Quanto gioca un ruolo ancora importante essere qui e vedere?
Ja, das ist nach wie vor bei unserem Naturprodukt sehr, sehr wichtig.
Lo vedo convintissimo, anche lo sguardo è diventato serissimo quando dice no, la presenza umana, cioè questo controllo per poter capire come funziona la natura, questa che io chiamo sempre magia, no? Questa trasformazione che avviene dal latte che si solidifica, poi diventa qualcosa di più solido, va assolutamente controllata visivamente anche. Dietro di noi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindri che sono sopra una scalinata, quindi non sono altissimi, e qua mi dicevano che è il punto dove arriva poi il latte solido, che già si può chiamare formaggio o no?
Sì, ma abbiamo dimenticato un percorso.
Quale?
Quello dei bricioli che si riscalda un'altra volta a 53 gradi.
Ah, e come mai non vanno riscaldate ancora?
Perché se si immagina questi piccoli bricioli, si deve fare come una pelle intorno, e se si aumenta la temperatura, il liquido dentro di quello briciolo va fuori e poi ha una consistenza, perché se si mette già adesso fai un formaggio fresco, qualcosa molle, ma noi vogliamo un impasto più duro.
Che cominci già ad assomigliare all'Emmentaler. Allora adesso ascoltiamo una canzone e poi parleremo di questi cilindri. Si accennava prima a 2000 kg di peso che giocano un ruolo fondamentale.
Top Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.
Si sarà pure misteriosa e tenebrosa, quando vuole fa paura, ma ti abbraccia e ti difende se l'ascolti. Se ti nascondi e cerchi dentro lei la forza per andare avanti e non tradirla con il sole e i raggi. Mi copre dagli insulti e dalle male lingue che cercano solo di ferirmi e screditarmi. Mi lascia fare anche se sbaglio a farmi male senza insultarmi. Non come te che invece hai cancellato in un momento tutto quanto ed è rimasto dentro te soltanto il peggio per uno sbaglio ed un momento. Sentito solo, senza coraggio, ma la notte so che pensi a me. Penso. Dico ci riesco, poi mi perdo, ci ricasco nei momenti di sconforto, quando intorno a me è tutto buio come la notte, come le botte, come le ferite abbandonate, mai curate, ancora aperte. Sbagliare umano, ma per te uno sbaglio è tutto. Sono solo un malandrino ed un violento, per una volta ascoltare il cuore e non l'orgoglio, ma la notte so che pensi a me.
Dico
Allora, ci giriamo da questi famosi cilindri di prima. Cosa sono esattamente? Was passiert hier drin, Urs Kämpfer?
Da in der Käsepresse füllen wir dann die Käsemasse, den Käsebruch
mit. Ecco, sta dicendo che sono delle presse dove prodotto, cioè il latte solidificato, chiamiamolo così, poi tagliuzzato, questi grani di formaggio che inizia a formarsi, vengono inseriti con una pompa qua e pressati. In ogni cilindro quanti litri o chili di latte ci stanno?
In ogni forma können wir sagen passen 1000 Liter.
Allora in ogni forma circa 1000 litri che poi viene pressata con questo peso cilindrico attraverso una pompa idraulica di circa 2000 kg, di modo che venga schiacciata la forma e prenda la forma tipica della forma di formaggio di 100 kg. Quanto tempo, Mimo, bisogna schiacciare prima di poter dire ecco abbiamo la forma che vogliamo?
Prima va fuori il siero, no? Poi quando il siero è andato fuori si incomincia con 500 kg, si aumenta, si gira, si aumenta, che poi dopo 2-3 ore si arriva a quei 2000 kg.
Qui c'è anche un carrello che ha su 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandi cerchi, su ognuno di questi cerchi c'è una forma di 100 kg, quindi grandissima, è come se ci stessero dentro 5 o 6 forme di quelle che abbiamo in mente, no? Nei negozi a volte c'è la raclette che è una forma rotonda, ce ne starebbero 5 o 6 dentro qua perché sono 100 kg.
Qua adesso stiamo davanti all'Emmentaler DOP fresco di 2 giorni fa.
Ancora molliccio all'interno.
È duro ma ancora è molto molle, sì, giusto. Si vede anche già sopra il nostro marchio, qua si vede che ancora non c'è la pancia, allora qua i buchi ancora non ci sono.
E questo marchio tra l'altro sembra, diciamo, disegnato sopra, però in realtà prima ho visto là come dei cerchi da soli, ma cos'era, stoffa?
Sì.
Cotone?
È una stoffa simile a quelli del tè.
Le bustine del tè.
Le bustine del tè, che poi proprio nella crosta dentro. E la crosta nella prossima stanza che andiamo a guardare, là incomincia a fare la crosta.
Allora intanto ci spostiamo, entriamo in un'altra stanza, è freddissimo qua, vedo delle forme che riposano su 7-8 carrelli, forme davvero giganti, 100 kg per forma, mentre a sinistra delle vasche con un'acqua piuttosto scura, delle forme a bagno, mi dicevano che sono profonde circa 4-5 metri. Che cos'è questa vasca, Mimo?
Allora, adesso qua siamo nella salamoia, nel senso che qua vengono messo dentro i formaggi dopo 2-3 giorni che erano finiti della pressa. Qua il sale non fa nient'altro che prende fuori l'ultima umidità di questi bricioli che sono intorno. Prendiamo solo quello di fuori perché vogliamo la crosta. Allora, la crosta dell'Emmentaler si può mangiare perché è solo natura. Alla fine è la proteina dura. Del latte, giusto, e qua dentro si dà anche un po' di gusto, ma l'Emmentaler è un formaggio che non ha tantissimo sale dentro, allora è anche sano per il cuore, perché il gusto poi lo facciamo con la stagionatura.
Non c'è il pericolo che qui un po' di acqua penetri, visto che è solo da 2 giorni che è stato pressato, e vada a annacquare poi il latte dentro?
Se fai tutto giusto con la pressura e fai con cura il trasporto, non succede niente. Ma anche là, ovviamente, a me mi è successo 2-3 volte che ho fatto un buco o qualcosa dentro, e se lo fai, immagina, ogni forma che vedi adesso, che ha 100 kg, erano 1200 litri di latte. Allora, se buchi un formaggio, se fai qualcosa che non va bene, butti via 1200 litri.
Mamma mia. Intanto noi cambiamo sala, entriamo in una cantina, ci sono delle luci al neon sopra, dei carrelli, anche qui ci saranno una quarantina di carrelli, su ognuno ci sono 3, 6, 7 forme. Qua si comincia con la stagionatura. Questo è il momento più delicato. Più o meno quanto ci vorrà, Mimo, dal giorno in cui le forme entrano in stagionatura alla formazione delle prime bolle?
Dipende, io credo dopo una settimana, due settimane incomincia. Quello che è importante è che qua parliamo, perché anche tu lo senti, qua dentro fa caldo, qua siamo nella caldaia. Allora, qua abbiamo 22-23 gradi, una umidità di 70%, che aiuta quelle batterie a attivarsi, che adesso hanno fame e incominciano a reagire. E prima abbiamo parlato della grandezza dei bricioli. Se adesso qua dentro hai un formaggio che i bricioli non sono uguali, tu alla fine non raggiungi a avere dei buchi uguali. E i buchi sono importantissimi per noi, per tutto il mondo, perché anche i bimbi già piccoli, se fanno un formaggio, lo fanno con i buchi. E allora per noi anche qua il buco giusto è un simbolo di qualità.
Infatti adesso non ci ho mai pensato, ma nell'immaginario, se uno disegna in un cartone animato, cioè il formaggio ha i buchi, sempre. Può capitare che fra 3-4 mesi si apra una forma e non ci sono questi buchi.
Ja, ist leider auch schon passiert.
Già successo.
Und das kommt nur, weil wir vergessen haben, diese Propionsäurebakterien der Milch zuzusetzen.
Può essere, dice che è capitato nel caso in cui si sia dimenticato di inserire questi batteri propionici, che sono proprio quelli che sono il segreto della forma. Ma in quel caso il formaggio però non si butta, si mangia senza buchi.
Nein, das ist keine Emmentaler Raupe, wenn keine Löcher hat. Dementsprechend gibt es Schmelzkäse daraus.
In quel caso non sarebbe un Emmentaler AOP e diventa formaggio da sciogliere, o comunque lo utilizzano e fanno anche altro.
Quello che piace a me, che prima abbiamo parlato dei formaggi che sono piatti, e adesso si vede un po' che incomincia, io parlo sempre della pancetta emmentalese, che adesso coi buchi si aumenta un po' la crosta, che va in su un po'.
Sì, è vero, un po' sollevatala, sì.
Allora si può dire che qua abbiamo i buchi dentro. Quello che può succedere è anche che hai troppo buchi dentro, che poi scoppiano, che hai chiesto prima. Anche in quel caso là non è un Emmentaler AOP.
E lei lo apre ogni tanto? Cioè c'è un modo per verificare se sta facendo il suo lavoro di stagionatura giusta?
Nein, reinschauen können wir nicht. Was wir überprüfen ist mit einem Käsehammer klopfen wir den Käse.
Hanno un piccolo martellino apposta col quale picchiettano sulla forma e dal rumore riescono a capire se ci sono i buchi giusti, se saranno grandi, piccoli, se ci sono del tutto. Quindi vede, Urs Kämpfer torna qui l'esperienza e anche la soddisfazione di essere un casaro che fa l'Emmentaler. Grazie e alla prossima.
Grazie.
Alive. Oh, you call on me. When I hear.
Swiss.
Tanto siamo tornati qui al caseificio dimostrativo. Mimo, prima abbiamo sentito lì a Dürrenrot, la cantina, quella dove abbiamo terminato, non era ancora la cantina definitiva di stagionatura, perché lì era ancora molto caldo. Dopo cosa succede ancora?
Poi il formaggio viene trasportato in una cantina più fredda, che normalmente ha qualcosa da 8 a 12 gradi, che là facciamo il stop delle batterie propioniche per proprio incominciare con la stagionatura, che può durare 4 mesi, 8 mesi, ma anche 10 anni.
Se invece rimanessero tanto tempo al caldo, scoppierebbe, perché i batteri propionici continuerebbero a gonfiarsi all'interno, la crosta dura non riescono a, e invece dei buchi scoppierebbe tutto.
Assolutamente giusto, sarebbe una catastrofe.
Fino dove va nel mondo l'Emmentaler, Urs Schlüchter, che è direttore proprio del consorzio Emmentaler?
Also wir gehen die Welt, wir sind überall präsent. Es gibt Märkte wo wir sehr präsent sind, wie Italien oder Deutschland.
Ci sono dei mercati in tutto il mondo, Italia e Germania sono quelli con la maggior presenza di Emmentaler, altri un po' meno. Può farci un esempio e come mai lì non funziona secondo lei?
Also wir haben natürlich relativ wenig im Asia. Teil, aber das
nel
ist halt
mondo asiatico va un po' meno, non tanto perché sia Emmentaler coi buchi, ma proprio per il fatto che in generale la cultura del formaggio non è così diffusa in Oriente.
Und dann ist das Russland, wo wir gut vertreten waren, wo wir heute mit dem Krieg mit der Ukraine.
Anche l'export in Russia è molto diminuito a causa della guerra e quindi è un mercato che non è più così tanto presente.
Und daneben Italien, Deutschland, wo wir das sind unsere Hauptmärkte, wo für uns für Export ganz ganz wichtig sind.
Mentre Italia e Germania sono per l'esportazione di Emmentaler i mercati principali. Leggevo proprio qualche mese fa diversi articoli che accennavano a una sorta di Emmentaler crisi, cioè la crisi dell'Emmental, ovvero lì si parlava di un certo calo delle vendite, riferendosi anche alla Svizzera, ai mercati internazionali vicini, e addirittura parlavano di una sorta di calo della produzione. Voi, da persone che lavorano, e soprattutto lei come direttore del consorzio, quanto siete preoccupati rispetto a questi dati e soprattutto qual è allora la sfida più grande oggi?
Also wir haben heute Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Das ist das Wechselkursrisiko mit Euro, mit Dollar. Das ist der eine Punkt.
Un punto è un fattore che non può essere influenzato da chi produce il formaggio, per esempio il cambio, la valuta, questi corsi dell'euro, del dollaro, e quello incide anche sul calo evidentemente delle vendite.
Dann kommt dazu, dass natürlich auch ganz Amerika mit der Zollpolitik, das ist ein zweites Problem, das uns beschäftigt.
Un altro problema è quello dei dazi americani, chiaramente allora anche in questo caso le esportazioni sono diminuite, also das Export ist gesunken auch deswegen.
Genau. Und drittens sind andere Faktoren wie Lampiskin disease, das ist eine Hautkrankheit bei den Kühen.
Sottolinea Urs Schlüchter che un altro fatto importante è quello, per esempio, della peste bovina, dell'aviaria, degli PFAS, quindi tutti elementi e fattori che possono incidere sul successo di un prodotto, ma sottolineava appunto che è un qualcosa che riguarda tutta l'industria agroalimentare, quindi non solo il formaggio Emmentaler, e l'ha detto anche seriamente, devo dire, ha voluto precisare è peccato che spesso venga puntato un po' il dito contro Emmentaler, perché probabilmente è capitato anche in passato, ma è un qualcosa che invece riguarda anche altre produzioni e tutto, come dicevo, il settore. Intanto ci siamo spostati leggermente, siamo qui davanti a una tavolata che accoglie anche le persone che vengono al caseificio dimostrativo con dei pezzettini degustazione, insomma per capire un po' le differenze di gusto, di sapore, di consistenza tra le varie stagionature. Io ringrazio tutti voi per averci aperto le porte, averci ospitato e raccontato la storia di questo formaggio coi buchi molto antica. Ricordo a tutte le persone che potete vedere le immagini anche di quello che io ho raccontato in radio sul profilo Instagram di Rete 1, RSI Rete 1, e che questa Schaukäserei, questo caseificio dimostrativo, è aperto anche al pubblico. Alla prossima!
Top Swiss
con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss